Buongiorno da Pierluigi Senatore, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Newsroom. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato l'ex procuratore di Palermo e Torino, Giancarlo Caselli, per parlare della sua quarantennale esperienza sul fronte della lotta alle mafie e al terrorismo, ma anche del suo nuovo impegno come coordinatore dell'Osservatorio sulle agromafie di Eurispes Scoldiretti. Questa l'intervista. Dottor Caselli, il suo ultimo libro si chiama 20 anni contro, dall'eredità di Falcone e Borsellino alla trattativa, un libro che lei ha fatto insieme a un suo ex collega, Antonio Ingroia, è una sorta di botta e risposta su grandi temi che riguardano la nostra società, una sorta di chiavi di lettura per capire anche la nostra società. Però prima di passare al libro, 20 anni contro, 20 anni contro cosa?
20 anni contro ogni forma di illegalità, e in particolare la criminalità mafiosa. Ingroia ed io abbiamo vissuto quella straordinaria, difficile, ma esaltante esperienza dell'antimafia a Palermo subito dopo le stragi che hanno causato la morte di Falcone e Borsellino, ma anche 20 anni contro tutte le ostilità, tutte le manovre, tutte le azioni dirette o indirette finalizzate ad impedire alla Procura di Palermo e alla magistratura in generale di quel periodo di poter lavorare con serenità, avvicinandosi a verità scomode per qualcuno.
Io immagino di sapere già la risposta, ma la domanda gliela faccio lo stesso. Lei di fatto dal 74 vive blindato, è stato definito una toga nera quando si è occupato di terrorismo rosso, poi una toga rossa quando si è occupato di altri personaggi. Cito uno campione simbolico, Andreotti, è stato criticato, scritte sui muri contro di lei, poco tempo fa le polemiche con i Notav. Ma le chiedo, ne è valsa la pena?
Innanzitutto mi permetta di dire che lei è stato molto garbato e gentile, perché non toga nera ma fascista tout court, non toga rossa ma comunista tout court, non polemiche sul TAV ma scritte sui muri e ovunque sul web a base di boia, torturatore, ti ruberemo la salma, farai la fine di Moro e via seguitando, piacevolezze di questo tenore. Certo che ne valeva la pena, io sono convinto di aver sempre cercato di fare il mio dovere nell'interesse della legge, applicando la legge per il bene comune. Possono sembrare frasi fatte, possono sembrare parole retoriche, sono quello che io davvero sento e quello che sintetizza il mio percorso professionale in tutti questi anni. E siccome credo di aver contribuito alla sconfitta del terrorismo, Brigate Rosse e Prima Linea, credo di aver contribuito con i miei colleghi e con le forze dell'ordine, dopo le stragi, ad innalzare una barriera di vera e propria resistenza contro la mafia che in quel momento sembrava aver vinto, essere in grado di travolgere tutto e tutti. E siccome credo, tornando a Torino, di aver fatto chiarezza accertando le relative responsabilità per quanto riguarda gli insediamenti dell''Ndrangheta nella provincia di Torino, circa 150 arresti con una delle operazioni principali anti-'Ndrangheta, la cosiddetta operazione Minotauro. E credo di aver fatto il mio dovere anche per quanto riguarda il movimento anti-TAV, che di per sé stesso è pienamente legittimo. Si può discutere all'infinito circa i costi, l'utilità, l'opportunità, l'impatto ambientale dell'opera. Ma i reati, la violenza appartengono a un'altra categoria, non sono discussione e confronto, sono comportamenti fuori della democrazia, e quindi un magistrato che abbia un minimo di rispetto di se medesimo non può che intervenire anche in questo caso. Tanti, tanti sul versante Notav vorrebbero che si chiudesse un occhio, che si girasse, ci si voltasse dall'altra parte, che si facesse finta di niente, perché l'opera non piace e allora bisogna impedirla ad ogni costo. No, questo non è un discorso che può accettare un magistrato. Io non lo accettato e anche qui credo aver fatto il mio dovere. Piaccia o non piaccia a questi signori, non piace per nulla a questi signori che spesso e volentieri dimostrano un'assoluta inciviltà, arroganza, prepotenza, nessun rispetto per gli altri, la giustizia giusta per loro è quella che gli conviene. Cioè non esiste la legalità come principio uguale per tutti, esiste la legalità come una specie di paio di pantofole da indossare quando fa comodo e da buttare nel cestino tutte le volte che invece va contro i loro interessi. No, questa non è democrazia, non è neanche civiltà, questa è una cosa tutt'affatto diversa, soprattutto quando poi porta a manifestazioni di tipo prettamente squadristico, come quelle che sono successe a Firenze, dove un'organizzazione come quella che si chiama Libera, che voleva celebrare una iniziativa in vista della giornata del 21 marzo a Bologna, la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia, a sostegno dei familiari delle vittime di mafia, senza pudore, anzi con un'impudenza straordinaria, senza rispettare neanche i morti di mafia e i loro familiari, sono intervenuti costringendo gli organizzatori e me medesimo a non fare quello che era programmato per evitare le violenze, per evitare le minacce, le intimidazioni, per evitare che potesse succedere qualcosa di grave per i ragazzi, i bravi, bravissimi ragazzi che avevano organizzato questa cosa. E la barbarie col pretesto della TAV, perché poi la TAV diventa un pretesto, un feticcio, buono per nascondere o per fare da veicolo per tutte le nefandezze.
Nel 93-99 lei è stato procuratore capo a Palermo. Leggevo in questi giorni alcune sue dichiarazioni per prepararmi a questo incontro. Ce n'è una che mi ha molto colpito. Lei dice che combattendo la mafia a Palermo di fatto ha salvato la democrazia nel nostro paese. Abbiamo veramente rischiato così tanto?
Ma credo di non aver mai adoperato, e se l'avessi mai fatto avrei sbagliato, la prima persona singolare. Non io, noi, magistrati, forze dell'ordine, cittadini, uomini politici che nel primo biennio dopo le stragi sono stati magicamente uniti perché alla unanimità hanno approvato la relazione della Commissione parlamentare antimafia che diceva su mafia e politica cose di una chiarezza e di una forza mai verificatasi prima e mai ripetutasi dopo, e sempre alla unanimità hanno approvato la legge sui pentiti e il 41 bis, la legge sul trattamento carcerario di giusto rigore dei mafiosi detenuti, due strumenti formidabili si sono rivelati tali nella lotta alla mafia che hanno dato, restituito alle forze dell'ordine e alla magistratura entusiasmo ed efficienza. Ecco, tutti insieme, facendo squadra, un circuito virtuoso si è formato, anche la Procura di Palermo ne ha fatto parte, anch'io come capo della Procura di Palermo ne ho fatto parte, ma la squadra ha funzionato, siamo riusciti a resistere contro un pericolo che era terrificante. Cito le parole di Nino Caponnetto, il capo del pool di Falcone e Borsellino. Quando torna a Palermo per il funerale di Borsellino, a un cronista che gli chiede un commento sullo stato degli atti, sulla situazione, risponde, sono immagini di repertorio che abbiamo tutti visto almeno una volta, con queste testuali parole: è tutto finito, non c'è più niente da fare. E con queste parole esprimeva la consapevolezza, l'ansia, la disperazione dell'intero nostro paese. Pensavamo che la nostra democrazia stesse per diventare, fosse sul punto di diventare, magari era già in parte diventata, un narcostato, uno stato mafia, comunque un qualche cosa di controllato, fortemente condizionato da una presenza criminale mafiosa. Se questo fosse successo, sarebbe stato la fine di tutto. Non è successo perché abbiamo saputo resistere, abbiamo saputo invertire la tendenza, rialzare la testa tutti quanti insieme. Volevo aggiungere un paio di parole relativamente a Palermo. Quelle che ho detto, resistenza, inversione di tendenza, non finire nel baratro in cui Cosa Nostra ci stava cacciando, non sono soltanto parole. Ci sono cifre, risultati che parlano da soli. Latitanti arrestati come mai, né prima né dopo, per numero e caratura criminale. Sequestri imponenti di arsenali e di beni portati via ai mafiosi, patrimoni, veri patrimoni restituiti alla comunità. Processi, tanti, tantissimi processi celebrati, con condanne per 650 ergastoli, dico 650 ergastoli, e un'infinità di anni di reclusione. Oltre a processi agli imputati eccellenti, Andreotti e Dell'Utri per tutti. Risultati formidabili che hanno contribuito a salvare la nostra democrazia. Non soltanto parole, ma fatti, cifre, risultati concreti.
Andiamo per punti. Si sta celebrando il processo sulla trattativa. Senza entrare nel merito del processo, evidentemente, perché bisognerà leggere gli atti, capire quali sono gli sviluppi, qual è il suo pensiero a riguardo? Questa trattativa pare acclarato, c'è stata, però le volevo chiedere questo: cosa c'è di così scandaloso in questa trattativa rispetto alle tante trattative che lo Stato ha fatto nella sua storia?
Ma io voglio dire qualcosa soltanto. Noi stavamo lottando contro la mafia, questa brutta bestia, mettendosela tutta a rischio della nostra vita e a rischio della vita di chi ci proteggeva. Se è vero che nello stesso tempo qualcuno alle nostre spalle faceva cose ben diverse dalla lotta alla mafia, ecco, questo profondamente mi indigna. Per il resto c'è un processo in corso, vedrà questo processo se e come sono andate le cose con riferimento alla trattativa.
Di qualche settimana fa l'operazione Emilia in Emilia Romagna, in queste terre, qualcuno ha aperto gli occhi solo in quel momento sulla presenza, sul radicamento forte delle mafie, in particolar modo dell'Andrangheta sul nostro territorio, nonostante le operazioni antimafia siano state fatte da noi già dagli inizi degli anni 90. Secondo lei era malafede o ignoranza?
Non lo so, perché non conosco il caso specifico dell'Emilia Romagna, conosco però abbastanza e credo che sia non molto diverso il caso del Piemonte. Anche lì, in Piemonte, è stato ucciso il procuratore della Repubblica Bruno Caccia oltre 30 anni fa. Sentenza di Cassazione dice che i mandanti erano di una importante famiglia andranghettista, la famiglia Belfiore, che aveva una casa cascina a San Sebastiano Po, che poi è stata sequestrata e oggi è intitolata proprio a Bruno Caccia. Il primo comune del nord sciolto per infiltrazioni mafiose è Bardonecchia. Molte inchieste anche in Piemonte erano state fatte. Omicidi di chiara matrice ndranghetista ce ne sono stati nella provincia di Torino un numero molto molto grande. Eppure quando le ultime inchieste, Minotauro, Alba Chiara, Colpo di Coda e altre ancora, hanno disvelato una presenza forte, radicata dell'Andrangheta nella provincia di Torino nel Basso Piemonte, molti, moltissimi sono caduti dal pero per superficialità, per miopia, per una sorta magari di razzismo di noi settentrionali, che pensiamo che queste cose siano soltanto tipiche del mezzogiorno, mentre non è così, non è assolutamente così. Certo che per tutti questi fattori combinati insieme si sono aperte delle praterie sconfinate alla penetrazione, al dilagare delle mafie nel centro e nel nord Italia da almeno 30-50 anni, questo fenomeno in atto.
Dicevamo, lei è adesso il responsabile dell'osservatorio di Eurispes e di Coldiretti per le agromafie, quindi è questo il nuovo filone sul quale bisogna prestare particolare attenzione anche alla vigilia dell'Expo.
Il problema principale oggi è l'economia illegale mafiosa. Il business delle mafie è calcolato in 150 miliardi di euro, di cui 15,4 agromafie. L'agromafia è un settore particolarmente interessante per gli interessi economici mafiosi, perché anche in una situazione di crisi economica mangiare si deve, perché il made in Italy tira moltissimo, il fiore all'occhiello anche nell'agroalimentare per quanto riguarda la nostra immagine all'estero. E allora, per usare un'immagine banale, ma tanto per intenderci, piatto ricco, mici ficco, e questo piatto, l'agroalimentare, le mafie ci si ficcano perché hanno opportunità di guadagno davvero imponenti e davvero consistenti. E riguarda questo inserimento della mafia tutti i segmenti della filiera mafiosa, dalla produzione alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, al commercio, alla ristorazione. Sono un problema, perché non è soltanto un problema di carattere economico, è in gioco la salute dei cittadini, è in gioco la regolarità del mercato, dell'economia. Quando si tratta di produttori onesti che rischiano di essere spiazzati da una concorrenza spietata, sporca, come quella che fa capo agli interessi mafiosi.
Dottor Caselli, grazie di tutto e grazie per quello che ha fatto e per quello che farà ancora
grazie,
per noi.
Davvero, grazie, grazie, grazie.
E questa era l'intervista che ci ha concesso Giancarlo Caselli. Prima di chiudere volevo ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 al Teatro Erberia di Rubiera, nel Reggiano, dove arriverà il magistrato e ora europarlamentare del PD Caterina Chinnici per presentare il suo libro E così lieve il tuo bacio sulla fronte, dedicato al padre, il giudice Rocco Chinnici, fatto saltare in aria dalla mafia il 29 luglio del 1983. L'ingresso al Teatro Erberia è libero e soprattutto imperdibile. E per il momento è tutto. Buona giornata da Pierluigi Senatore.